Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenute e benvenuti a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi dalle 10 fino alle 11.30 come di consueto, con la pausa per le notizie delle 10.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero 331-6214013 per scriverci con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS. Oppure ancora, se lo desiderate, potete scriverci una mail durante questa puntata diretta a @popolarenetwork.it. Naturalmente potete, come di consueto, ritrovarci sul sito di Radio Popolare alla fine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo, o seguirci sulla nostra pagina Facebook di CALT Radio Popolare. Fra pochissimo vi raccontiamo cosa succede in questa prima parte, ma prima un brano, Mavis Staples, con un brano nuovo dal suo ultimo lavoro, Godspeed.
Just a sweet word. The table is prepared for you. Wishing you Godspeed, glory. There will be mountains you won't move. I'll always be there for you. How I do. I let go of my claim on you. It's a free world. But you'll always have this place to call home. Always, always, always. This love will keep us through the blinding of the eyes, silence in the ears, darkness of the mind. This love will keep.
A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured, like closing a fish into kissing a claw, baiting someone into.
Allora, Mavis Staples, dal suo ultimo lavoro Godspeed, introduce questo brano le nostre prime ospiti, Barbara Sorrentini e Bianca Pucchetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Barbara, a te.
Buongiorno Bianca.
Da oggi a Milano avrà un nuovo festival dedicato ai cortometraggi. Noi ieri ne abbiamo parlato nel fine settimana, il lunedì abbiamo parlato dello Short Film Festival di Trieste, storico film di corte, festival di corti, ma finalmente arriva un festival che si occupa solo di quello, insomma non è una frangia come abbiamo visto a Milano Film Fest che c'era una sezione dedicata ai cortometraggi, quindi una nuova avventura, una nuova esperienza. Tra l'altro Bianca Pucchetti con noi, direttrice generale di questo festival, ma è una sorta di collettivo, possiamo anche cominciare da qui Bianca se vuoi, come vi siete riuniti e come è nato questo festival?
Assolutamente. Allora, grazie a tutti innanzitutto, grazie Barbara. Allora, il cortocircuito, che è il nome del festival, in realtà nasce come una rassegna e questa è un po' la novità che c'è su Milano, cioè siamo stati la prima rassegna 4 anni fa a proporre una serata al mese di cortometraggi e sì, siamo assolutamente un collettivo. È iniziata un po' per gioco da me, ma poi si è creato un gruppo affiatato e appassionato. Siamo cresciuti molto negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2, quindi quest'anno un po' diciamo naturale corso degli eventi abbiamo deciso di diventare anche un vero e proprio festival.
Da oggi sarete all'Anteo Palazzo del Cinema con un programma molto fitto che si trova sul sito Cortocircuito Film Festival Milano, ma anche sulle pagine, su Instagram. Cominciate nel pomeriggio, da dove arrivano questi corti che avete selezionato?
Allora, ci sono arrivati corti da tutto il mondo, quasi 400 candidature tramite Film Freeway e abbiamo varie categorie, dai documentari agli animati, gli internazionali e i nazionali, tutti cortometraggi, dalle 5 a mezzanotte appunto all'Anteo Palazzo del Cinema e in contemporanea ci sarà anche in un'altra sala, saranno ospitati ospiti, panel, workshop, insomma è pensato sia per gli appassionati sia proprio per le maestranze e chi lavora nel settore, insomma, tutti. Trovate tutte le informazioni, tutto il programma dettagliatissimo sul sito che è www.rassegnacortocircuito.it, anche il link per i biglietti, nel caso invece si possono anche fare in loco, siamo molto emozionati, ecco.
Ci sono anche molti lavori italiani. A parte la loro proposta, insomma la loro candidatura, poi la selezione è andata su certi temi, c'è stato qualcosa, un filo conduttore che avete voluto mantenere?
Allora, in realtà non proprio, o meglio, la rassegna, cioè appunto il nostro appuntamento mensile, ha questa linea editoriale, cioè che ad ogni serata c'è un tema in comune per i 4 corti che si proiettano alla rassegna. Quindi per il festival abbiamo deciso di fare un po' l'opposto, cioè cercare di non chiuderci in un solo genere, ad esempio appunto i corti in concorso nazionale sono 8 e ci sono commedie, drammi, cose un po' più sperimentali, c'è addirittura un cortometraggio che è totalmente fatto con l'intelligenza artificiale, insomma abbiamo cercato di proporre qualcosa di molto vario. L'unico filo conduttore è il cinema indipendente, quindi sono tutti cortometraggi sotto un certo budget, perché vogliamo lasciare spazio a chi è all'inizio e per far vedere anche che anche con poco si può fare moltissimo.
Volevo citare la vostra giuria, perché poi uno pensa a un festival di corti, vabbè, magari non li vede nessuno, non li giudica nessuno, però avete due attori, Dino Guanciale, Barbara Chicchiarelli, attore, attrice, poi c'è Luca Lucini, che è anche presidente di R3, che in qualche modo sarà presente al festival, che è regista, sì, che conosciamo, e poi una direttrice di casting, Valentina Materiale, Andrea Vailati, che tra l'altro ogni tanto collabora con noi a Radio Popolare. Quindi diciamo una giuria di grande prestigio che domani verrà presentata.
Sì, e per non dimenticare il presidente di giuria che è Simone Bozzelli, che è insomma un grande nuovo regista, molto giovane, l'abbiamo scelto anche per questo, perché insomma largo anche ai giovani, non solo ma anche.
E domani verrà presentata con moderato da Giuseppe Scoditti, altro amico di Radio Popolare, così tanto gravito dalle nostre parti. Che dire, allora, vuoi invitare il pubblico a spiegare perché il cortometraggio è importante? Perché noi lo diciamo ogni volta, però magari voi ci siete dentro, vuoi dire, dare un appello sul venite a vedere i cortometraggi?
Assolutamente. Allora, un grande appello agli ascoltatori di Radio Popolare, a tutta Milano, a tutti gli appassionati e non: venite al Cortocircuito Film Festival all'Anteo Palazzo del Cinema da oggi alle 5, tra l'altro specifico è dalle 5 a mezzanotte, ma in qualità di festival, credo lo sappiano i tuoi ascoltatori, ma magari no, si può andarsene, ritornare, insomma è molto libero l'ingresso. E il cinema breve non è cinema di serie B, anzi è un modo di far cinema meraviglioso, per fortuna esiste, perché sì, è un allenamento per chi poi aspira ai lunghi, ma è anche insomma in autonomia una cosa, un'arte indipendente meravigliosa, quindi venite a scoprirlo all'Anteo oggi e domani.
Grazie, grazie Bianca, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Ci vediamo presto.
Grazie, ciao, allora grazie, entrambe, a risentirci, a presto. Ciao, ciao Barbara, ciao. Arrivederci. Grazie, ciao. Sempre Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi nella prima parte fino alle notizie delle 10.30 e poi dalle 10.35 in poi fino alle 11.30. Parliamo adesso di un appuntamento di cui ci siamo sempre occupati, anche perché è uno dei più importanti appuntamenti che riguardano soprattutto i lettori e gli autori. Pordenone Legge 2025, la festa del libro e della libertà, sarà presentata tra breve, davvero tra pochi minuti alle 11, in una conferenza stampa che si terrà questa volta a Milano. Per parlarne brevemente, per quanto appunto con i minuti che abbiamo a disposizione, noi come sempre ci siamo collegati con Gianmario Villalta, che ringraziamo di esserci anche questa volta. Buongiorno, benvenuto, anzi bentornato.
Buongiorno a voi e grazie a voi per l'invito.
Allora, siamo arrivati all'edizione 2025, che se non sbaglio è la 26esima.
Perfetto.
Giusto. Pordenone Legge, con, e ogni volta chiediamo a Gianmario Villalta di sintetizzarne gli obiettivi, perché sono caratteristici della manifestazione da tanto tempo, e che poi invece si declina attraverso una serie di linee guida di cui parleremo tra un attimo. Pordenone Legge nasce come, insomma, nasce differenziandosi un po' da altre manifestazioni, diciamo, più tradizionali, giusto?
Sì, il progetto che è riuscito, ci abbiamo messo degli anni per farlo riuscire, ma da qualche anno un progetto riuscito è quello di fare non un festival ma una città festival. una piccola città, naturalmente Pordenone, e anche grazie a questo si può fare, forse grande come Milano probabilmente non si potrebbe, però in quei giorni, sono cinque giorni in cui Pordenone, tutta Pordenone come il paradiso di Dante diventa Pordenone Legge, no? Come tutto in Dante, tutto sì, è paradiso, qualsiasi cosa, così Pordenone diventa appunto tutta Pordenone Legge in ogni sua attività, ed è un'esperienza insomma da fare. Altra ragione era quella, è sempre stata quella, di mettere insieme, diciamo, tutto quello che letteratura in fondo vuol dire libri, tutto quello che produce il mondo del libro, un'attenzione che va dal romanzo alla poesia, ma fino all'economia, alla giurisprudenza, alla medicina, qualsiasi cosa che si trovi interessante nel corso dell'anno, anche, e questa è la terza caratteristica, in collaborazione quanto più possibile con tutte le forze culturali, diciamo, si dice questa parola, ormai si ripete troppo, territorio, ma insomma di un'area abbastanza vasta intorno a Pordenone, che è quella regionale, ma quella che riguarda anche tante realtà, diciamo, italiane più ampie.
Ricordiamo le date in cui si svolgerà l'edizione 2025.
Sì, siamo dal 17, che è mercoledì, al 21 settembre, che è domenica, e cominciamo con Shirin Ebadi, l'inaugurazione, sì, ma già dalla mattina avremo una quantità di appuntamenti, perché molti sono appuntamenti dedicati alle scuole, quindi ai ragazzi che vengono già preparati, perché abbiamo già praticamente annunciato quali saranno gran parte degli autori dedicati alle scuole, quindi non vengono deportati agli appuntamenti,
certo,
ma
senza...
vengono accompagnati dopo aver conosciuto, insomma, saputo di cosa si parla. Appunto, cominciamo con il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, che appunto molte cose, ecco, quest'anno abbiamo dedicato all'Europa una parte del dialogo con l'Europa, una parte della manifestazione, la novità è questa, faremo anche una, penso, struttura adeguata per ospitare gli incontri, e avremo, di Europa si parlerà molto sia dal punto di vista della narrazione delle vite attraverso i romanzi, delle situazioni vissute, ma anche attraverso appunto l'economia, attraverso la politica. Un altro tema importante è quello che riguarda l'intelligenza artificiale.
Sì.
Tutti parliamo di intelligenza artificiale, tutti ne parlano spesso anche a sproposito, però quello che è la nostra, il nostro obiettivo è un altro specifico, cioè il rapporto dell'ascito o della trasformazione, il passaggio della letteratura e tutto il mondo del libro, il mondo letterario, rispetto a quello che sta accadendo e che accadrà attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Quindi avremo delle postazioni interattive, ma avremo anche degli autori, avremo anche degli esperti che ci raccontano, ci mostrano come la letteratura e l'intelligenza artificiale possono interagire e come potrà essere nell'immediato futuro non solo demandare il lavoro all'intelligenza artificiale, ma aumentare l'interesse per la letteratura attraverso questo tipo di attività.
Beh, insomma, il tema, non avevo dubbi, insomma, che avrebbe attraversato Pordenone Legge, e ci fa piacere che Gianmario Villalta, che ci sta anticipando i contenuti di ciò che alle 11 verrà presentato in conferenza stampa, quindi insomma noi lo ringraziamo, perché è una cosa che facciamo spesso non potendoci spostare sempre per seguire le conferenze stampa, chiediamo a tutti magari di intervenire in occasione delle conferenze stampa. So che non mi dirà qual è l'immagine, sì, simbolo di quest'anno.
Ah no, l'immagine simbolo di quest'anno è un amo. Un amo che potrebbe essere aggressivo, ma in realtà prende al volo una pagina e tirando il lembo della pagina scopre la bandiera d'Europa, e vicino all'amo c'è scritto "Amo leggere".
Ah beh, allora grazie, questa è veramente una piccola rivelazione che verrà appunto mostrata adesso, appunto fra poco, come dicevamo, perché lo ricordiamo a chi magari ci ascolta da poco oppure si fosse collegato ora, che Pordenone Legge ha anche questa caratteristica: ogni anno c'è un'immagine molto significativa, i colori sono sempre quelli del giallo e del nero, ma l'immagine della nuova edizione viene di solito presentata insieme al programma, e quindi ci sembra questa un'intuizione effettivamente molto profonda, no? Cioè, perché unisce tante cose oltre alla lettura,
sì,
e all'amo.
Le piume, e veniva l'equivoco tra leggere e leggere.
Sì.
Avevamo era più una diplomatica che una spoglia, ma insomma sembra, c'era tanta spoglia nel dolcetto dell'anno scorso, e avevamo scritto spoglia come si spogliano le pagine di un libro. Questa volta l'amo, che è un po' anche aggressivo, però si vede che rampina, che prende una pagina, la fa girare, mostra sotto una realtà, insomma, di cui ci dovremmo occupare tutti, cioè la realtà europea. E amo leggere anche per capire, amo leggere perché è così, mi informo, d'altra parte amo leggere anche perché è un modo molto importante di relazionarsi agli altri e di creare relazioni. In questo, oltre una legge, chi andrà a vedere il programma si renderà conto, perché la partecipazione è veramente a tutti i livelli, di autori che provengono da tutte le parti d'Italia e del mondo, ma soprattutto abbiamo cercato, attraverso i dialoghi, abbiamo cercato attraverso appunto l'attenzione proprio particolare a ciò che di nuovo anche stimolante c'è, di creare in tutti i modi, poi si vedrà il programma completo, le collaborazioni, di creare in tutti i modi proprio il maggior numero di relazioni possibili, perché quello è il segreto della letteratura, e quello secondo me è anche ciò che dovremmo fare noi che facciamo questa cosa.
Beh sì, tra l'altro appunto ricordiamo che voi fate, come avete accennato, avete un rapporto molto stretto non solo con gli studenti che poi vengono coinvolti, ma anche con un gran numero di volontari che spesso sono giovani.
I meravigliosi angeli sono quasi 300, 250, 260, ce ne sono di nuovi ogni anno, ma ci sono già di quelli che sono ormai da un po' di anni, fanno parte dello staff, sono bravissimi e si rigenerano attraverso, tra fratelli, tra zii, nipoti, una cosa ormai, immagini che con 26 anni è questo, un po' da un lato c'è la cosa bella che ci sono i ragazzi, quelli delle scuole, anche delle scuole superiori, che appunto dicono Pordenone, senza Pordenone legge noi non lo ricordiamo, non pensiamo neanche che possa esistere, no? Da un lato, perché sono parte, sempre partecipi.
E beh, sono 26 anni, 26 edizioni, quindi per loro è più di tutta la vita.
E per quelli più grandi c'è proprio comunque che rimane la passione, continuano a frequentare, portano a tuo punto i figli già. e insomma è una cosa bella, sì. E no, lavoriamo molto con i ragazzi anche proprio a renderli poi, guardi, anche responsabili di quello che fanno, perché loro proprio presidiano le sedi dove avvengono gli appuntamenti, fanno da collegamento, lavorano tanto che è talmente un lavorone, un lavoro anche impegnativo, che molti, questo ho saputo non molto tempo fa, mettendo questa attività nel curriculum quando vanno a cercare un impiego, è una cosa che lì quelli che sanno, perché partecipano e conoscono l'attività, e che gli porta appunto dei punti, diciamo, gli porta dei vantaggi, far sapere che hanno collaborato, perché se qualcuno, io spero che qualcuno verrà, insomma, anche tra chi sta ascoltando, sarebbe proprio merita di osservarli, perché ci si rende conto di che gran lavoro fanno.
Ecco, va bene, io credo che abbiamo avuto già alcune anticipazioni anche sui nomi, sugli argomenti, sull'immagine, sui temi. C'è ancora qualcosa che vuole aggiungere Gianmario Villalta, magari un piccolo indizio?
I nomi sono tantissimi, per cui sto qua, e molti sono i beniamini proprio del pubblico.
Sì, che vengono tutti gli anni.
Sì, abbiamo una cinquantina di, tra l'altro, forse anche di più, di anteprime.
C'è qualcuno che non è mai venuto? Sì.
Qualcuno che non è mai venuto, sì, però adesso non ce l'ho
sotto
gli occhi, perché sto pensando, no, non mi viene in mente, però c'è qualcuno che non è mai venuto, perché abbiamo anche cercato di invitare qualcuno dai luoghi appunto di conflitto, quindi qualcuno che non era mai venuto c'è. E poi per chiudere proprio, visto che mi chiede, direi che ancora una volta, insomma, la quantità di appuntamenti, gli incontri che ci sono, cerchiamo anche di dare ogni tanto qualche originalità creando dei dialoghi, ma a parte quello, è l'atmosfera. Speriamo che sia così anche quest'anno come gli anni scorsi, però quello che distingue appunto Pordenone Legge e che è la sua caratteristica è quella, ripeto, della città festival, che quest'anno si rinnova e si amplia anche. Arriviamo al fiume con una bellissima struttura, e anche questa è una novità. Insomma, questa è la caratteristica, ci respira un'atmosfera speciale. Ecco, invito tutti
a scoprirla se non ci siete mai stati. Tutto sul sito di Pordenone Legge a partire dai prossimi giorni dopo la conferenza stampa. Grazie a Gianmario Villalta, a risentirci presto e poi ne riparleremo a settembre nuovamente come
grazie
facciamo sempre.
Grazie a voi ancora una volta.
Buon lavoro, a risentirci. E noi adesso, lasciando Pordenone idealmente, insomma, che sembra tanto lontana ma poi non lo è così tanto, diamo spazio alle notizie della redazione News con il notiziario delle 10:30. Risentirci dopo con la seconda parte di Cult. Fields of fire that pass the train. The sky is victorious, but here comes the rain. Friday is taking me home again, and I've nothing but you on my mind. The grass is greener without the pain. I think that I'm changing, but I'm just the same. My sun is a nothing but you on my mind. Sometimes I feel like I'm glad to be free. Sometimes I still want your arms around me. Sometimes I'm glad to have left you behind. But crazy English summer's put you back on my mind. Life's a riot, lover and friend. Pity the day that has to end. Friday, come speed me home again. I'm nothing but you. Bentornate e bentornati, Cult Estate, seconda parte con voi fino alle 11:30 circa, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Nuovamente ben ritrovati e ritrovate da Ira Rubini e da Olivia Gnocchi e Chiara De Matteis. Gli altri giorni non le ho presentate con il loro nome completo, che sono con noi per tutto il mese di luglio per uno stage a Radio Popolare, come sempre, insomma, intervengono in tante trasmissioni. Buongiorno entrambe.
Buongiorno Iro.
Buongiorno, non ti sento Olivia? Ti sento pochissimo perché stai parlando molto molto piano. Aspetta che ti alzo.
Ok,
ecco, adesso molto parlo meglio. Ecco, sì, insomma, bentornate. Come sta andando?
Bene per adesso.
Beh, direi. Beh, abbiamo rotto il ghiaccio, ora molto meglio.
Avete rotto il ghiaccio, avete partecipato a già a qualche trasmissione, avete già fatto qualche esperienza di intervista, quindi insomma andremo avanti così, vi risentiremo in questa seconda parte e diamo il benvenuto anche a una voce ben nota, ascoltatrici e ascoltatori. Come sapete d'estate generosamente Giovanni Chiodi si collega anche col nostro quotidiano estivo. Buongiorno Giovanni.
Eccomi Ira, e buongiorno anche Olivia e Chiara, dunque.
Ecco.
Buongiorno.
Allora, io dove sono? Sono a Roma per l'avvio del Festival Estivo del Teatro dell'Opera di Roma, che come tutti sanno si svolge alle Terme di Caracalla, e questo è un festival particolare perché è curato per il suo primo anno come direttore artistico dal regista Damiano Micheletto. Un festival quindi che porta il suo nome e il titolo è Tra Sacro e Umano, che già dice tanto, e si compone tra le altre cose di tre proposte operistiche, secondo me di grande spicco teatrale, poi vi spiego perché. West Side Story, naturalmente di Bernstein, con cui Micheletto torna alla regia di un lavoro di Bernstein, perché non dimentico MES nel 2022 proprio qui alle Terme di Caracalla, La Traviata e Don Giovanni, che si terrà nella Basilica di Massenzio, quindi aprono un nuovo spazio teatrale estivo per la prima volta. Sono tutti e tre progetti teatrali, cosa vuol dire? In cui cioè, e vale la pena di dirlo Ira, soprattutto quando si fa opera all'aperto d'estate,
sì,
in cui non si bada solo alle voci, ma anche alla musica e allo spettacolo. Da questo punto di vista è una vera sfida per un'estate all'aperto su un palcoscenico, per chi non lo conoscesse, non facile, perché a Caracalla si deve andare a tutta amplificazione. Ieri sera, devo dire, le cose sono andate molto bene e con un pubblico naturalmente eterogeneo. Quindi è una sfida eccitante per gli artisti e per il pubblico. Ci vogliono ovviamente le idee. A giudicare dal successo colossale di West Side Story ieri sera, lo voglio sottolineare, in questa recita accarezzata da un fresco vento che a Roma non si sente sempre, insomma, abbiamo avuto un botto. Dunque, West Side Story, come sapete, oggi non fatichiamo a definirlo un capolavoro vero, scritto da uno dei grandissimi musicisti del Novecento. È stato rappresentato, vi racconto, con questa formula. Allora, in buca un'orchestra sinfonica, quindi non da musical, al completo, che è quella del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, che così prosegue il suo ciclo novecentesco. In scena cantanti di musical stavolta, quindi non voci operistiche, cantanti però, devo dire, ferratissimi, voci educatissime, e il corpo di ballo dell'Opera di Roma. Musical oltretutto eseguito in versione super integrale, naturalmente con le parti recitate, le danze e i numeri musicali che tutti conoscono. E proprio perché tutti li conoscono, voglio iniziare dalla lettura di Michele Mariotti. Via tutta la melassa, via tutta la monotonia che spesso appesantisce West Side Story, e dunque, malgrado l'amplificazione, si è avuta una lettura in cui si percepivano benissimo due cose. La prima, intanto la leggerezza che bisogna saper rendere in orchestra, quasi sfrenata direi, in cui Michele Mariotti affronta le pagine più gioiose e danzanti dell'opera, una vera morbidissima leggerezza, e dall'altro la nettezza cristallina, stavolta però sferzante, nervosa, dura, con cui rende i momenti più tragici. Ed è tutto un lavoro tecnico proprio sui tempi, che sono variati all'interno di ogni singola sezione, di fraseggi, di colore. Esempio, come riusciva a sostenere ieri sera le voci in Tonight, che è un brano risaputissimo, dando slancio a un brano così conosciuto, portava a una grande eccitazione. E poi c'è l'idea di dimostrare che Besta è un grande musicista del Novecento, quindi si sente tutto il Novecento di cui Besta ha saputo fare tesoro. Prova superlativa. Prova superlativa anche quella di Micheletto e della sua squadra, perché lo spazio scenico fa Piazza Pulita dell'Upper Side di New York, e al suo posto cosa troviamo? Scandalo, un luogo simbolico, cioè una piscina abbandonata, senza acqua, simbolo ovviamente di una giovinezza perduta, perché cosa andiamo a fare in piscina da giovani, no? A divertirci. Quindi divertimenti che non ci sono più, le illusioni, gli amori spensierati che non ci sono più, i giochi, se volete, che sono negati da una tragica violenza, quella raccontata in West Side Story anno 1957, cioè intolleranza, antirazziale, piena di pregiudizi per gli immigrati, e forse qualcuno di noi ci si ritrova purtroppo nell'America di oggi. E infatti Micheletto genialmente collega la storia con l'America di oggi, ed ecco che vediamo comparire la sagoma del dollaro, l'immensa fiaccola della Statua della Libertà spezzata a terra, e riflettiamo su ieri e su oggi. In questo spazio bellissimo, devo dire, ideato da Paolo Fantin, i jazz sono vestiti in bianco e nero, eleganti, tutti uguali, con i capelli biondi, ossigenati, gli Sharks in costumi veramente vivacissimi e stupendi, fioriti, sono della grande Carla Tetti. E posso dirvi una cosa, che la vicenda è stata resa in una maniera così verosimile, così umana, così fisica, nei momenti più ludici addirittura quasi oltre i limiti, e così concentrata e seria nei momenti più seri, che ci siamo identificati tutti. Cantanti e attori tutti bravissimi, li menziono naturalmente tutti perché sono tanti, toccano per me il picco dell'eccellenza assoluta in ambito vocale. Marek Zurowski, che faceva splendidamente Tony, Natasha Fonsetti, Anita, Sam Brown, Riff, e Sergio Giacomelli, Bernardo, questi hanno cantato veramente divinamente. Sofia Caselli è stata Maria, molto brava, ma nella coppia con Tony ha meno smalto vocali, distinzioni che faccio senza nulla togliere all'insieme. E torno a lodare l'orchestra, che è quella dell'Opera di Roma, le coreografie di Sasha Riva e Simone Repele, e soprattutto vi dico che è in scena fino al 17 luglio. E quindi chi può, chi dovesse passare, chi dovesse essere a Roma, io volerei andare a vedere questo West Side Story.
Vuoi segnalarci qualcos'altro?
Sì, assolutamente. Allora, stasera a Milano l'Auditorium Verdi inaugura, diciamo così, l'opera con, naturalmente,
con Mille Tarì,
Sinfonica di Milano.
Sì,
il coro dell'opera.
L'abbiamo intervistato, quindi, il maestro. Mm.
E bisogna andare, quindi.
Bisogna andare, consigli anche tu.
Sì, sì, è interessante. Il cast è naturalmente di giovani già affermati. Quindi voglio, soprattutto sono curioso di Vincenzo Millettari.
Lui ci ha parlato del suo rapporto con Verdi, chiaramente con,
sì,
con la musica di Verdi, con le composizioni di Verdi, che saranno quelle che, a cui sono improntati, no, i due programmi che propone a Milano.
Bene.
Per cui ne ha parlato come un giovane musicista emergente, già abbastanza affermato, ma insomma diciamo che si sta affermando, sì, ancora di più, come appunto di una lettura la sua, che appunto tiene conto anche del contemporaneo. Quindi poi ci dirai.
Certo, assolutamente, ve ne parlerò settimana prossima e ovviamente attacco anche l'Arena di Verona, perché torna Anna Netrecco, dove debutta in Italia il Nabucco. La sua prestazione in Nabucco ha già avuto grandi onori, insomma, e quindi sono curiosissimo.
C'è Olivia che voleva chiederti una cosa.
Olivia.
Allora, volevo chiederti, riguardo a West Side Story, che se non sbaglio era stata rappresentata anche anni fa alla Scala.
Sì.
E quindi se per caso, appunto anche perché Best naturalmente è stato un grandissimo musicista, un grandissimo compositore, se ci si sta avviando a integrare nei programmi dei teatri dell'opera, oltre all'opera classica, all'opera lirica, anche magari dei musical, oltre a quelli di Bernstein, anche magari, non so, per attirare un pubblico più eterogeneo.
Sì, 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 ti rispondo di sì, perché le grandi stagioni, soprattutto al chiuso, all'aperto si fa di meno, non ho capito perché il musical, invece è adattissimo, proprio perché naturalmente a noi teatranti interessa moltissimo, perché è un genere assolutamente non inferiore rispetto a quello dell'opera, ma certamente dal pubblico che vedevo ieri attira di più, anche perché c'è il balletto, c'è la danza che, come si sa, attira moltissimo soprattutto i giovani. Quindi la risposta è sì, i teatri più illuminati, più seri, naturalmente non fanno distinzioni tra opera, musical e operetta, non dimentichiamo anche quella, però il musical è più difficile ovviamente, perché ha anche una sua tradizione, no? Ma vedi ieri sera, ad esempio, io ho trovato straordinario il fatto che si unissero le forze di un'orchestra sinfonica vera di teatro d'opera con dei cantanti stupendi di musical, ma veramente bravissimi, meglio quasi che sentirlo cantare da una voce operistica, cosa che si è fatto, naturalmente si farà naturalmente ancora, soprattutto per il musical di Bernstein.
Bene, allora grazie anche di questa riflessione. Con Giovanni Chiodi ci sentiamo certamente ancora. Grazie Giovanni.
Grazie.
A presto.
Grazie Ira, Chiara e Olivia, buon lavoro.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Freedom, 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 freedom. Do you recall, no long ago, we would walk on.
on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young.
Ed eccoci alla seconda voce della seconda parte di Caltestate di quest'oggi, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30 circa. E andiamo al castello, all'estate del castello, perché vogliamo anticiparvi, siamo a Milano, un appuntamento che ci sta particolarmente a cuore. È un appuntamento che coinvolge l'ANPI si intitola Bella Milano, col punto esclamativo. Si terrà il 14 di luglio prossimo, però ve lo anticipiamo perché vorremmo che ve lo segnaste, per l'80° anniversario della Liberazione, che festeggiamo in tutta questa annata, lo abbiamo fatto anche noi, insomma, con tante iniziative, una vera festa partigiana, con alcune voci che condurranno la serata che conosciamo bene, e poi tanti interventi, musica, letture. E allora ne parliamo con il nostro prossimo ospite, Primo Minelli, presidente dell'ANPI Provincia di Milano. Bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie.
Grazie per l'invito.
Allora, Bella Milano l'avete scelto ovviamente per, credo, motivi ovvi, insomma l'idea è di partire da Bella Ciao, però questa volta salutare proprio la città, medaglia d'oro della Resistenza, no?
Sì, sì, l'abbiamo immaginata proprio con come la immaginò il partigiano sindaco Greppi. Pochi mesi dopo la Liberazione, 80 anni fa, e quando ricordò, insomma, l'avvio della ricostruzione dopo la Liberazione e dopo i 20 anni di fascismo, che ricordò tra l'altro anche suo figlio Mario, che morì durante la lotta di Liberazione, e soprattutto diede a due uomini fantastici, a Paolo Grassi e a Giorgio Streller, il compito di far ballare la città per ricordare, per cambiare pagina dopo i danni bui del fascismo. Ecco, noi vogliamo ricordare queste cose perché quell'epoca fu un'epoca di speranza.
Sì.
E noi pensiamo che appunto anche adesso c'è bisogno di speranza in tempi bui.
Davvero, cioè è proprio un momento in cui bisogna cercare intanto di stare insieme e poi sembra facile, ma non lo è, e poi di trovare una motivazione, anche perché altrimenti c'è il vuoto rispetto a un pensiero pericoloso. Cosa succederà allora il 14 di luglio? Ci sono tanti elementi della serata.
Sì, il 14 di luglio ci sono tanti artisti che colgo l'occasione per ringraziarli della loro disponibilità a partecipare a questo 80° anniversario della Liberazione, che faranno canzoni legati alla Resistenza e canzoni del loro repertorio. Mi sembra giusto anche ringraziare l'amministrazione comunale di Milano che ci ha concesso questo spazio all'estate Castello. Quindi, e poi ci saranno gli interventi brevissimi del Presidente nazionale dell'ANPI Pagliarulo, dell'assessore Sacchi la cultura e io una brevissima. Però con delle letture poi anche, però daremo spazio alla festa, proprio che sarà e deve essere una festa, come la diceva Greppi, della fraternità, è una festa del popolo, questo è l'obiettivo.
Eh sì, e quindi presentati da Paola Piacentini e Matteo Villaci, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici conoscono molto bene, ci saranno appunto questi interventi e poi molte canzoni. Vogliamo nominare qualcuno degli artisti, perché poi invece ci saranno delle letture, ci sarà la poesia e ci saranno anche dei filmati molto preziosi, importanti.
Certo, certo, certo. Faremo dei filmati che ricordano quegli eventi. Ma le canzoni, gli artisti sono, li elenco tutti così non faccio torto.
Va bene.
Non faccio torto a nessuno, insomma, Anna Castiglia, Giovanni Truppi, Alessio Lega, Giulia Mei, Andrea Satta con Giorgio e Maria Condemi alla chitarra. Avremo anche Mangiaracina e Giuseppe Anastasia e poi Francesco Motta e di Area. Avremo tutti questi artisti, insomma, ma avremo anche delle letture di attrici e di attori, insomma, come Benedetta Buccellato, che interloquirà con il nostro segretario, un membro della segreteria nazionale, che è Vincenzo Calò. Avremo una poetessa, Maria Grazia Calandrone, e avremo, come dire, questi filmati che prima dicevo, che sono filmati molto interessanti, insomma, quindi questa è un po' la cosa. Quindi sarà una cosa appunto non di comizi, ecco, mettiamola così, insomma.
Certo, no, sarà una cosa in cui anche attraverso le moltissime, insomma, espressioni dell'arte su l'ottantesimo si mettono insieme, diciamo, emozioni, suggestioni, che sono anche il modo migliore per guardare al futuro partendo da lì. Quindi noi ringraziamo davvero Primo Minelli per averci un po' raccontato questa festa partigiana che si terrà il 14 luglio 2025 al Castello Sforzesco di Milano nell'ambito dell'Estate al Castello per l'ottantesimo della Liberazione. Naturalmente trovate indicazioni anche sul nostro sito, perché Radio Popolare media partner di questa serata. Grazie davvero e naturalmente... bella Milano, un augurio di passare veramente una bella festa. A risentirci.
Grazie a voi, buonasera, buona giornata.
A presto.
A presto. Thank you.
Allora, una versione per pianoforte straordinaria che fu eseguita apposta per Radio Popolare da un altrettanto straordinario musicista, poi se volete ne parliamo, ma in questo caso dobbiamo a Claudio Ricordi, come gli dobbiamo tante altre cose, possibilità di ascoltare questa versione. L'abbiamo fatto perché abbiamo appena parlato, insomma, della Festa Bella Milano che l'Ampi organizza per l'ottantesimo della liberazione al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 14 di luglio. Andiamo invece adesso, anzi ritorniamo come abbiamo fatto per tanti anni e ci fa sempre molto piacere, in una località straordinaria, lo diciamo sempre ma lo ripetiamo volentieri, Cervo, un borgo stupendo in Liguria, da cui si vede il mare, ma in cui soprattutto ogni anno si svolge un importante festival di musica classica, anche grazie a una stupenda piazza, e ogni volta lo raccontiamo perché ci sono sempre nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici, dove l'acustica è meravigliosa e quindi si è anche creato non solo un pubblico fedelissimo e molto numeroso, ma anche una consuetudine per i musicisti ospiti di suonare in questo contesto così speciale. E anche stavolta ne parliamo con Walter Norzi, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno e grazie di avermi chiamato, grazie.
Allora, come sempre siamo molto contenti di parlare di Cervo, del suo festival. Intanto diamo i riferimenti delle date e anche di dove trovare tutto il programma.
Sì, allora, intanto il festival inizia questa sera, 10 luglio, e si concluderà il 5 di settembre con 19 appuntamenti. Il sito è www.cervofestival.com, dove ovviamente si possono acquistare anche i biglietti. Questa sera apriremo in una modalità un po' particolare, è una prima nazionale perché avremo con noi il grande Massimo Recalcati con Elena Andreoli, ma ci sarà musica dal vivo integrata in questa lettura, racconti e approfondimenti, quindi una serata unica a modalità Cervo per intenderci.
Sì.
Successivamente noi avremo uno tra i più grandi pianisti al mondo, che è Enrico Pace, che è un italiano che solca i palchi di tutto il mondo, ricordo in particolare con Leonid Kavakos, che è uno dei più grandi violinisti al mondo, ecco. E questo mi permette di dire che quest'anno la grande novità, oltre ad avere Camariere, Bollani, che sono praticamente quasi sold out, è il fatto di aver messo in pista una decina di appuntamenti tra i giovani del territorio, le scuole indirizzo di musicale delle province di Imperia e di Savona e i musicisti, che quindi incontreranno i giovani e potranno così toccare con mano, far domande, approfondire, e questa è una ricaduta sicuramente sul territorio molto molto importante, che dà quindi nuovi stimoli ai nostri ragazzi che vogliono intraprendere una carriera musicale, ecco. Quindi questo è un elemento sicuramente molto molto interessante, ecco.
Poi siamo alla 62esima edizione, Walter Norzi,
sì.
Quanti sono gli appuntamenti di quest'anno?
Ecco, gli appuntamenti sono 19 e molto vari, ecco, perché oltre giustamente alla musica classica che è il nostro core, il teatro come ho già accennato, il jazz, canzone d'autore e poi anche musiche crossover, che in particolare andiamo a fare nell'area del nostro parco naturale che si trova a pochi minuti da Cervo, sopra Cervo, ecco, quindi uno scenario veramente magico anche quello. Oltre alla magia della piazza, dell'oratorio di Santa Caterina, del gioiello del barocco che è la chiesa di San Giovanni Battista, e diciamo anche l'area naturale del Parco del Ciappare.
Ecco. Sì,
quindi
sì. Cervo, insomma, ha creato tutta una serie di spin-off di cui magari poi accenneremo in conclusione della nostra conversazione, perché appunto ci sono anche altre cose che accadono a Cervo di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Che hanno a che vedere con la letteratura, per esempio.
Sì.
Facciamo qualche nome del resto del programma.
Sì, avevo accennato appunto Sergio Camarriere con il suo trio, poi Stefano Bollani in un recital di piano solo, come lui solo sa fare. Ecco, grandissimi musicisti giovani che hanno vinto concorsi importantissimi, tipo il Ghesanda di Zurigo di pianoforte, il Queen Elizabeth di Bruxelles di violino e la Erde di Monaco di Baviera con una violoncellista di nuovo meravigliosa. Ecco. E poi ci sono delle chicche veramente particolari, ad esempio un ensemble Rebel Beat, che è un ensemble di quattro voci con un po' di elettronica e cantano a cappella in un modo veramente fantastico. E poi mi permetto di dire una cosa che mi inorgoglisce, ecco, moltissimo: ci sarà Michael Barenboim, figlio di Daniel Barenboim, sì, con un ensemble che è l'ensemble Nasmé, è un ensemble palestinese. Michael Barenboim ovviamente argentino, ma anche di origine israeliana, e come suo padre che metteva insieme i musicisti sia israeliani che palestinesi, anche lui promuove, ecco, questo tipo di messaggio che ritengo la musica giustamente debba dare, un messaggio di pace, ecco. Quindi anche questo è un elemento super secondo me importante, specialmente in questo periodo, ecco.
Dicevo prima delle attività e degli appuntamenti che anche in altre stagioni si organizzano a Cervo. Li vuole ricordare lei, Walter Norzi?
Assolutamente. Allora, intanto sabato scorso abbiamo avuto per il Cervo Ti Strega il vincitore del premio Strega. Noi abbiamo una collaborazione stretta con la Fondazione, sì, Bellonci, che organizza, sì, il premio Strega, e quindi è stata una serata veramente magica. Veramente
è arrivato Baiani col suo anniversario
in persona, assolutamente, con Stefano Petrocchi e con la Monica Giandotti, giornalista di TG2 Post, a condurre la serata, ed è stata veramente molto, molto profonda, molto intensa la serata. E poi, sempre in ambito letterario, noi abbiamo una manifestazione che dura tutto l'anno con 31 appuntamenti, che è il Cervo in Blu d'Inchiostro, che tocca di nuovo i grandissimi della letteratura italiana. In particolare ci sarà anche il vincitore del Campiello a settembre, che verrà da noi, e insomma non ci facciamo assolutamente mancare nulla, ecco. Quindi collaboriamo anche con la parte francese, quindi con la parte del Principato di Monaco e anche la Lituania, ecco, ulteriore propagine in cui Cervo si fa conoscere, ecco. Quindi abbiamo anche questo. Ultimo, ma non ultimo, anche l'altra gamba di Cervo, che è quella artistica. Infatti quest'anno avremo due mostre, una che fa parte di una sequenza di pittori piemontesi che hanno vissuto a Cervo, in particolare ad Alberto Campagnoli, e in una location meravigliosa come il Bastione di Mezzodì, che è una location che di fatto serviva nei secoli passati per gli avvistamenti delle orde barbariche saracene che arrivavano dall'Africa. E poi per celebrare il centesimo della nascita di Antonio Carena, illustreremo questa mostra appunto nell'oratorio di Santa Caterina, in una modalità unica in cui i visitatori saranno obbligati a guardare in alto. Antonio Carena è stato famoso per i suoi cieli, e i cieli devono stare in alto, a 8 metri di altezza, quindi i nostri visitatori in basso potranno guardare le spiegazioni, ma in alto assolutamente dovranno guardare le opere. Quindi questa è una particolarità di Cervo, è ulteriore.
Va bene, allora grazie per averci raccontato anche questo. Trovate tutto in dettaglio su cervofestival.com, compresa la possibilità di prenotare gli appuntamenti musicali. 62esima edizione del Festival di Cervo, dunque grazie davvero dal 10 di luglio, da stasera fino al 5 settembre, a Walter Norzi. Come sempre, buon festival e un saluto a Cervo, a risentirci.
Grazie tantissimo agli ascoltatori, grazie tantissimo a lei, grazie a Radio Popolare e a presto, e vi aspettiamo, come dico sempre, a braccia spalancate.
Grazie, a presto. A presto. Allora, salutiamo Cervo. Se non l'avete mai visitata, veramente scegliete uno degli appuntamenti di questo, di questa rassegna, perché il luogo è speciale. Abbiamo nominato Stefano Bollani, che sarà fra gli ospiti del programma del Festival di Cervo. Allora, cara Olivia, l'hai riconosciuto il compositore che sta suonando Bollani?
Temo di no.
Scott Joplin?
Che... Ah, no, mi sa che...
Il re del ragtime.
L'ignoranza.
Allora, non mi ricordo che cosa, che strumento hai studiato, Olivia.
Io ho fatto violoncello, ho suonato un po' di strumenti in realtà, principalmente ho fatto violoncello.
Bello.
Per 10 anni, tra cui 2 anni al Conservatorio di Milano.
Mm-hmm.
E poi però ho suonato anche il flauto di traverso per 3 anni e ho fatto canto on and off per ogni tanto.
Perfetto, verrai bersagliata di richieste nei prossimi giorni. Cosa dici, Chiara, facciamo bene a tormentare Olivia sulle sue competenze musicali?
Sì, sì, anche perché io zero tagliato mi fermo al flautino delle medie, quindi facciamo andare
il flauto diritto, quello, no, che
però
abbiamo...
Però vorrei ricordare che in realtà tu mi avevi detto una volta che suonavi la cornamusa,
allora,
se non sbaglio.
Sì,
è vero, ce l'hai detto, l'hai detto anche
gaita,
a me.
Sì, in particolare la gaita, non la cornamusa, che è un po' più facile, per questo il professore... Ci propose questo, però sì. Diciamo, mi ricordo poco e niente, non saprei leggere più un pentagramma, quindi...
Vabbè, ma insomma, ma non metterla giù così dura, si può riprendere, insomma, magari Olivia ti dà una mano, dai, su.
Possiamo fare un duetto violoncello-cornamusa.
A tutto
non so
c'è rimedio, esatto, sì, perfetto. Per la fine dello stage direi che potremmo mandarlo in onda a calda estate. C'è Tiziana Ricci che si affaccia e che prego di entrare, se mi sente... Tiziana, ragazze, andate a chiamarla, andate a chiamare Tiziana, è il momento, Tiziana, è il tempo, come diceva il Re Leone, perché Tiziana voleva ricordarci una cosa. Allora le diamo il tempo di accomodarsi, insomma, volevamo, Tiziana ci ha pregato, insomma, di permetterle di ricordare una cosa importante. Eccoti, Tiziana.
A tutti, sì, importante, perché è una visita guidata, una delle tante che facciamo per le nostre abbonate e abbonati. L'appuntamento è oggi pomeriggio alle 18, beh, un po' prima, prima almeno 17:45, perché dobbiamo andare in biglietteria a Gallerie d'Italia in Piazza Scala, perché con Barbara Costa, la curatrice della mostra, andiamo a vedere tutti i pazzi per i Beatles e ci accompagna lei. Ecco, volevo fare un appello. Le persone che oggi magari pensano che non possono venire,
avvisino,
avvisate, perché c'è una lista d'attesa, perché possiamo portare...
Dove devono scrivere?
Devono scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it e avvisare in modo che vengono sostituite, dato che ci danno l'ingresso gratuito, insomma, peccato sprecarlo, ecco.
Ecco, questa è una cosa che a volte accade, perché uno, preso dall'entusiasmo quando viene annunciata una visita guidata, prenota, poi scopre magari proprio a ridosso.
O magari si ammala, non so.
Oppure ha, insomma, qualche altro tipo di impegno o di emergenza e quindi scopre a ridosso della data e del momento, Va bene anche oggi, insomma, avvisate oggi, perché ci sono persone che sono in attesa.
Sì, sì, grazie.
Va bene.
Ci vediamo oggi allora.
Allora, ciao, grazie a Tiziana Ricci, come sempre, per le visite guidate, una delle belle cose che fa da tanti anni. che organizza per ascoltatrici e ascoltatori, e Tiziana mi ha dato la possibilità di annunciarvi un paio degli appuntamenti di quest'oggi, che sono, per esempio, ritorna il Lago dei Cigni alla Scala questa sera alle ore 20, in realtà il balletto che è nella versione di Nureyev ripresa da Petipa è esaurito, ma come sapete ci sono gli ingressi. Alla chiesa di San Francesco di Paola in via Manzoni, che è uno dei luoghi di Milano Arte e Musica, la bella rassegna di musica di cui abbiamo parlato con il suo direttore artistico Maurizio Croci proprio pochi giorni fa, c'è uno degli appuntamenti della Klavierübung di Johann Sebastian Bach, il grande corpus musicale di esercizi che Bach ci ha lasciato. In questo caso al clavicembalo c'è Céline Frisch, una grande specialista, alle ore 20:30. All'Auditorium di Milano, come ci ricordava Giovanni Chiodi un attimo fa, per l'estate sinfonica della Orchestra Sinfonica di Milano, appunto, che in questo caso è con il coro dell'Opera di Parma e con i solisti Angelo Villari, Maria Novella Malfatti e Silvia Beltrami, c'è il Trovatore in forma di concerto, diretto proprio dal maestro Milletari, che ce ne ha parlato all'inizio di questa settimana. Vi ricordo che l'Elfo Puccini invece continua teste inedite. L'ultimo appuntamento con i due testi dei drammaturghi che stanno per laurearsi alla Paolo Grassi nell'ambito di Civiche Fest sarà Carnet de Paris di Leonardo Ceccucci con la regia di Maddalena Conti e Sette Domeniche di Anna Farina con la regia di Uil Redila.
Off in the night, the stars swinging in the sea. It's dazzling. Rain kicks a possibility. I hear music blowing. I watch the sun drop in the sea.
Ci sono anche un altro paio di appuntamenti da segnalarvi, come per esempio prosegue Fino alle stelle, scalata in musica lungo lo stivale di e con Tiziano Caputo, Agnese Fallongo per la regia di Raffaele La Tagliata alle ore 21 al Teatro Franco Parenti, mentre al Castello Sforzesco per l'estate al castello il concerto di Benjamin Clementine alle ore 21. Vi ricordiamo che alla Live Arena al Milano Innovation District di via Decumano è partito il Milano Latin Festival e che ci sarà nel cortile di Via Celentano, nel quartiere di Via Padova, uno degli appuntamenti di Milano Evviva, che appunto ha la caratteristica di portare spettacolo e musica nei quartieri meno centrali di Milano. Viaggio musicale nel bel paese di Flavio Aurelio è l'appuntamento che si terrà venerdì domani alle ore 21, ve lo anticipiamo così. Magari ve lo segnate. Alcuni appuntamenti non nella città di Milano ma nei dintorni, continua Suoni Mobili, ma fra un attimo sentiamo Saul Beretta che ci racconta cosa succede ancora in questa settimana, dato che avevamo tentato di contattarlo, non ci siamo riusciti, l'abbiamo riassunto brevemente noi, quindi lui lo fa oggi in una maniera un po' più estesa. Al Festival di Villa Arconati è il turno questa sera di Eugenio in Via di Gioia in concerto, come vi abbiamo raccontato presentando il festival per esteso qualche giorno fa. Mentre all'Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona proseguono tutti gli appuntamenti del bel festival Monteverdi, che va avanti proprio in questi giorni con un notturno d'archi che sarà domani alle ore 21 con lo Stauffer String Ensemble diretto da John Axelrod. L'ultimo appuntamento che vi segnalo è il Festival Musica sull'Acqua, che è cominciato e di cui forse vi parleremo un po' più in dettaglio nelle prossime puntate, a Palazzo Gallio a Gravedona in provincia di Como, un concerto da camera, musiche di Ravella e Berio, sono molti musicisti coinvolti, l'appuntamento è alle ore 21. E allora questi alcuni degli appuntamenti di questa sera o di domani. Noi adesso ascoltiamo, come vi promettevo, Saul Beretta che ci riassume ciò che accade a Suoni Mobili e non solo in questi giorni, gli ultimi giorni di questa settimana.
Eccoci, da giovedì a domenica siamo al Royal Summer Stage alla Villa Reale di Monza, 4 concerti meravigliosi più un'altra serie dentro la villa nel teatro di corte e nel salone da ballo con danza contemporanea e jazz, musica classica, piazzolla e Gershwin, ma per i milanesi soprattutto domenica per andare a sentire Falzone in trio con i tamburi giapponesi favolosi, sacri, i tamburi sacri dei Monedaico, abbiamo organizzato un Magic Bus, è un double decker a due posti della Zani Viaggi, Milano Sightseeing, farà il giro di Milano, si fermerà in Corso Venezia intorno alle 17 alla fermata della Milano Sightseeing, caricherà gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono prenotati sul form che c'è sul sito suonimobili.it e vi portiamo diritti senza sbatte davanti alla Villa Reale, vi scarichiamo davanti proprio alla fontana dell'avancorte, vi infilate nel giardino, vi coricate nell'erba e vi sparate una bellissima dose di la potente energia di Falzone amplificata dai tamburi giapponesi. Questo è il Royal Summer Bus, che è super popular a dispetto del nome regale, ed è domenica 13 luglio, è parte del Royal Summer Stage e di Milano Viva, perché così comincia anche la nostra avventura che poi ci riporterà a Milano da fine mese di luglio fino ad ottobre. Baci, baci!
Allora, insomma, Saul anche quando fa un tamburino ha un modo di fare che solo lui ha, quindi lo ringraziamo, tutto su musicamorfosi.it. E giustamente Ivano Taglietti mi ricorda che della festa partigiana del 14 di luglio, Bella Milano 2025 per l'ottantesimo della liberazione, di cui abbiamo parlato con Primo Minelli, va ricordato un aspetto: bisogna prenotare, è obbligatorio, la prenotazione obbligatoria su Eventbrite, è tutto gratuito, cioè il biglietto è gratuito ma bisogna prenotare. Quindi ve lo ricorderemo quando saremo anche più in prossimità della data. Allora, Olivia, Chiara, eccoci arrivate alla fine anche di questa puntata. Voi domani sarete in piazza, è vero proprio il caso di dirlo, perché sarete, non riveliamo nulla, ma vi sentiremo dall'esterno. Siete pronte?
Prontissime.
Prontissime.
Che false, ecco, per cui va bene, però comunque,
è autoconvincimento,
ma assolutamente, infatti è giusto, questo è l'atteggiamento giusto. Vi risentiremo, lo scopriremo, anzi lo scoprirete se ci ascolterete anche domani a partire dalle 10 a Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Adesso fra poco un altro degli appuntamenti della nostra festa All Unities Pop, che vi riproponiamo in audio, e vi lasciamo con un brano che si chiama Bar Italia, anzi sono i Bar Italia, scusatemi, con Caubella. Grazie Chiara, grazie Olivia, a domani.
A domani.
Ciao.
Missing out on her, missing out on her, go tell her you'd like to. I've got a lot of friends, got a lot of friends, but not many like you.